supponiamo che una persona sia poco evoluta, un'astrazione, perché come facciamo a sapere, ma supponiamo che lo sia, una grande fortuna, no? Perché ha ancora tutto da fare. E supponiamo che ci sia una persona, non c'è per fortuna, ma supponiamo che ci sia una persona già alla fine della sua evoluzione, che disastro, non ha più nulla da fare. Accettare con il cuore significa confermare con gioia squisita l'evoluzione infinita di ogni essere umano. E in questo dinamismo evolutivo non importa dove, a che punto uno si trovi, perché tutti i punti devono venire passati da tutti. In questa chiave concludo i miei pensieri con qualche riferimento al mistero della colpa e del debito, al mistero dei falsi rimorsi e al mistero della fedeltà. Alcune provocazioni a pensare, in base poi anche al dibattito di sicuro vivace che poi ci sarà. Prima che dimentico, sarà possibile avere un paio di persone durante il dibattito che spostano il microfono, così possiamo... Vivere un rapporto in chiave di colpa, in chiave di debito, è in fondo il tentativo eterno di vivere un rapporto in chiave di negatività. Certo che si può vivere un rapporto in chiave di negatività, e se uno lo vuol fare, lo faccia. L'affermazione fondamentale è che c'è qualcosa di migliore, è meglio, è più bello, è più bello. Goethe era convinto che si può convincere gli altri soltanto con l'argomentazione del bello, perché se si dice è più buono puzza subito di comandamenti morali, se si dice è più vero puzza di necessità, di stringenza assoluta della logica, se invece diciamo è più bello, il bello piace a tutti, altrimenti non sarebbe bello. In altre parole, il bello ci disarma. E questo è bello, del bello. E qui gli italiani hanno un compito importante nell'umanità, come popolo che coltiva il bello. Per il futuro è del cuore, della dimensione del bello. Ora, c'è un modo molto più bello di vivere il rapporto, di vivere l'incontro, in chiave di ascolto di ciò che è positivo, anziché vivere un incontro in chiave di ascoltare ciò che è negativo. Ora, la positività della colpa qual è? Il bello della colpa qual è? Adesso io vi dirò il bello della colpa, il bello dei rimorsi, il bello della fedeltà assoluta. Perché naturalmente c'è qualcuno che pensa che la fedeltà assoluta sia brutta, una gran brutta cosa dove non si è liberi. Il mio compito è di farvi vedere questo triplice bello. Se qualcuno di noi volesse illudersi di non avere debiti, di non avere colpe, significherebbe che si mette nella posizione di uno che dice: ma noi ci conosciamo da 20 anni, da 30 anni, da 10 anni, siamo amici, adesso rifletto sul nostro rapporto, sul nostro incontro, e comincio a piangere, a diventare triste, a diventare depressivo di fronte a tutte le mancanze che ho fatto, perché avrei potuto essere migliore, avrei potuto essere più attento, avrei potuto ascoltarti di più, eccetera, 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 eccetera. Il lato positivo del debito è che ognuno di noi può dovere agli altri soltanto ciò che ha ricevuto. Di fronte alla somma infinita del debito che io ho verso gli altri, perché, cari amici, che cosa deve ciascuno di noi agli altri? Tutto, tutto. Ognuno deve tutto a tutti, perché tutto ciò che ciascuno di noi è divenuto, lo è divenuto nel contesto karmico di tutta l'umanità. Senza tutti gli altri, senza tutti gli altri esseri umani, nessuno di noi avrebbe potuto diventare una qualsiasi cosa. Quindi il debito karmico è assoluto in tutti, da parte di tutti verso tutti. Mi deve scoraggiare il fatto che io ho questa colpa infinita, questa somma di egoismo che io ho succhiato forse da tutti i lati per accumularle qui. Vivere il debito in chiave di colpa significa rinfacciare agli altri il loro amore e la loro generosità. Perché se io ho succhiato tante cose, tutte le forze, tutte le capacità che ho costruito dentro di me, le ho costruite succhiando forze, servendomi degli altri, gli altri hanno dovuto servire me. Se io lo vivo in chiave di colpa significa che sto dicendo non l'hanno fatto con amore, non l'hanno fatto liberamente, l'ho estorto. E io ho sempre detto, il rapporto vero nei confronti del debito è la gratitudine. La somma del mio debito è la somma della generosità karmica di coloro che sono stati così doviziosi nei miei confronti, che mi hanno dedicato le loro forze a me, come fanno i genitori o i maestri con i bambini piccoli, perché io potessi sviluppare dentro di me tutte le forze possibili e immaginabili. Ora, l'atteggiamento karmico giusto di fronte alla somma infinita del mio debito karmico è prima di tutto la gratitudine per tutto ciò che ho ricevuto, perché mi è stato dato con amore, e in secondo luogo la decisione assoluta di far rifluire nell'umanità tutte queste forze positive. A questo punto, cari amici, a che cosa servono i sensi di colpa? I sensi di colpa sono i peccati contro le evoluzioni più grosse che ci siano, perché paralizzano. E non lo so più, io non imparo a memoria le mie frasi. I sensi di colpa paralizzano. Comunque viene registrato tutto, Devo fare molta attenzione a quello che dico, perché viene registrato tutto, quindi perfino gli scherzi devo dosarli bene. Ciò ci porta a una considerazione sui falsi rimorsi. La confessione tradizionale, per esempio, è stata vissuta molto in chiave di falso rimorso. E Steiner sottolinea l'importanza del rendersi conto della falsità di tanti rimorsi. Non è che tutti i rimorsi o i sensi di colpa siano falsi, ma molti lo sono. Il falso rimorso sorge quando io mi rodo interiormente per non essere stato migliore di come sono stato. Quindi non accetto di essere stato come sono stato. Ecco il falso rimorso. Ma sono stato come sono stato, inutile stare lì a... Allora cosa faccio? Perdo delle ore ad arrabbiarmi che mi sono arrabbiato con l'altro. Quindi mi arrabbio perché mi sono arrabbiato, perché non mi sono controllato. Ma se mi sono arrabbiato, no? A che mi serve arrabbiarmi sul fatto che mi sono arrabbiato? Ripeto la stessa cosa. Se mi sono arrabbiato vuol dire che non ero ancora in grado di non accettare di essere come sono, con l'intento di divenire sempre migliore. Crea dei sensi di colpa, naturalmente, uno si vuole discolpare e si va in cerca del perdono in chiave illusoria. Esagero un pochino, però voglio far capire il meccanismo psicologico. Io sono stato terribile, cerco il perdono, la soluzione, e qualcuno mi dice, ma sì, va bene, non dimentica, lascia perdere. Vengo assolto dalla cosa più importante che dovrei fare, e cioè quella di lavorare a me stesso. Nel karma non c'è nulla da assolvere, c'è tutto da fare. Però questa dimensione del cogliere il karma sempre in chiave di possibilità evolutive sempre ulteriori presuppone un gradino sia di coscienza umana sia di creatività della libertà più forte che non della fase infantile. Nella fase infantile si perdona al bambino perché si sa che il bambino non è ancora capace di prendere in mano la propria evoluzione. Quindi il vero perdono sta sempre nel fare ciò che c'è da fare e nel fare meglio ciò che prima abbiamo fatto peggio. Per questo c'è l'evoluzione. E la fedeltà in che consiste? In chiave di karma. Anche qui soltanto alcuni brevi pensieri che io ho espresso anche in altri contesti, ma sono sempre persone nuove e come sapete l'intento è proprio di offrire questi impulsi conoscitivi di fecondazione della libertà a persone, a sempre più persone, proprio perché sono tante che li cercano. L'affermazione fondamentale del karma e della reincarnazione in chiave di fedeltà è questa, che quando un essere umano, nella misura in cui un essere umano entra dentro al mio essere, nella misura in cui abbiamo a che fare l'uno con l'altro, ci esponiamo alla realtà reciproca del corpo, delle percezioni, alla realtà reciproca dell'anima, delle passioni, delle simpatie, delle antipatie, alla realtà reciproca dello spirito, dei pensieri, delle conoscenze, degli ideali, dal primo momento, che forse risale a 5, 6, 7, 10 mila anni fa, dal primo momento in cui abbiamo cominciato a lavorare tu al mio essere e io all'essere tuo, da quando abbiamo cominciato a essere l'uno dentro all'altro, abbiamo posto le basi perché non sia più possibile uscire l'uno dall'altro. In altre parole, un essere umano che opera dentro al mio essere non può mai più uscire. Ne possono soltanto entrare sempre di nuovi, ma un terminare di un rapporto karmico non esiste nella realtà. Perché la meta evolutiva è quella di un rimembramento totale attraverso una spiritualizzazione della materia, perché la materia ci mantiene separati gli uni dagli altri, ma nella misura in cui spiritualizziamo la materia, e per far questo ci vogliono millenni, quindi non basta una vita, vedete? Nella misura in cui di vita in vita spiritualizziamo la materia sempre di più, vivremo sempre di più il modo spirituale di essere rimembrati, di essere membra gli uni degli altri. Vedremo i nostri esseri sempre di più operanti gli uni dentro agli altri, come membra viventi di un organismo. Quindi la destinazione ultima dell'umanità è dell'essere tutti dentro a tutti, dove nessuno più non fa parte degli altri. Nel mio karma possono soltanto entrare sempre persone nuove, ma chi fa parte del mio karma non può mai terminare di farne parte. La fedeltà significa acquisire la consapevolezza, che è molto liberante, di questo fatto oggettivo fondamentale, perché allora se io so di portare dentro al mio essere non soltanto una persona, vedremo poi che a livello corporeo c'è proprio questo elemento di esclusività, dove il rapporto si vive preeminentemente a livello corporeo, bisogna che ci sia l'esclusività, ma c'è anche il livello animico, c'è il livello spirituale. A livello animico, a livello spirituale, ci sono tante persone dentro al mio essere e la fedeltà sta nel restare fedele a tutte. Come esprimo io a livello corporeo, a livello dell'amicizia, a livello dell'incontro anche fisico, la mia fedeltà karmica a tutte le persone che fanno parte del mio essere? La gestione concreta di questa fedeltà a tutte le persone che fanno parte di me e diventeranno sempre di più è l'opera d'arte più vasta, più complessa che ci sia. E allora una Isotta può dirsi: il re Marco è mio marito, e questo può essere unicamente in base al fatto che facciamo parte del karma reciproco in un modo molto intenso. Il filtro d'amore ci ha evidenziato, ha fatto sorgere la consapevolezza, una tensione irresistibile tra me e Tristano. Quindi anche tra me e Tristano c'è qualcosa di analogo, c'è un karma non meno rilevante che non quello che c'è con, di quello che c'è con Marco. La domanda della fedeltà non è nel dire: ma io devo essere fedele a Marco o devo essere fedele a Tristano? L'assunto fondamentale del karma è che io voglio essere fedele a tutti gli esseri umani che sono nel mio karma. La domanda della fedeltà è sul come esprimo questa fedeltà a tutti. Allora, se a livello esteriore corporeo, dove bisogna escludere, dove bisogna fare delle preferenze, dove c'è il prima e il dopo, se a livello corporeo in questa vita do un trattamento preferenziale a Marco, significa che nella vita successiva dovrò dare un trattamento preferenziale a Tristan. Un trattamento preferenziale dato a tutti contemporaneamente a livello fisico non è possibile. Distribuirlo sull'arco dei millenni significa restare fedele a tutti. Voi direte, ma ci vuole una bella pazienza però adesso a dire aspetta un paio di secoli e poi vedrai. L'umanità è a una soglia del divenire dove si renderà conto che o affrontiamo questa consapevolezza che abbraccia archi di tempo molto più vasti, oppure creeremo dei pasticci o sorgerà un sociale sempre più tragico che non riusciremo mai più a risolvere i problemi più importanti della vita. Quindi vedete che le provocazioni evolutive, proprio in chiave di una riflessione sui misteri del karma e del quesito, per lasciarci liberi, della reincarnazione, sono molto grandi.